hai fatto uscire da un periodo nero, uscire fuori ancora intero.
Una storia che non conosci, non è mai di seconda mano, è come un viaggio improvvisato a chilometraggio illimitato.
Le 16.03 e questa è Scarpe Rosse, la trasmissione su libri, per i libri, di libri.
Come una lanterna magica che non si ferma.
Finito di stampare nel mese di agosto, di un anno povero con poco inchiostro, un sangue nobile che colora ogni tua parola.
Allora, oggi abbiamo un autore scozzese che purtroppo in qualche biografia viene definito inglese, penso si stia rivoltando nella tomba, perché insomma anche nei suoi libri si vede che a questo particolare di essere nato ad Edimburgo teneva molto. Stiamo parlando di Robert Louis Stevenson, un autore famoso, molto conosciuto, che per certi versi è considerato un grande scrittore, per altri versi invece non lo è, e noi oggi vogliamo dimostrare esattamente la prima cosa, cioè che si tratta di un grande scrittore che riesce ad esserlo e contemporaneamente a raccontare storie che ti prendono dall'inizio alla fine. E non so se vogliamo dare qualche cenno allora biografico insieme di questo autore. Allora, lui nasce a Edimburgo nel 1850 e è un bambino, è figlio unico di un ingegnere che lo vorrebbe già indirizzare alla sua carriera, e qui cominciano, anche se lui fa degli studi complicati, difficili, anche perché è un bambino spesso malato, e quindi ha dei periodi nella sua educazione, diciamo, scolastica abbastanza discontinui, però subito, fin dall'inizio, manifesta una passione per il leggere e poi per lo scrivere, e questo gli causerà dei contrasti molto forti col padre, che poi andranno avanti negli anni, anche per le sue scelte, diciamo così, personali. E infatti a un certo punto lascia la famiglia molto giovane e si, diciamo, fa una vita anche da bohemien. Questa è una caratteristica non tanto della vita da bohemien quanto di esperienze di vita molto diverse, molto particolari anche per l'epoca, che gli daranno poi moltissimo materiale per i suoi libri. Nel 1873, quindi a soli 23 anni, incontra la prima donna della sua vita, che si chiama Fanny, e nello stesso anno però contrae anche la tubercolosi. E nonostante questo, nonostante questa malattia che l'accompagnerà per tutta la sua vita, fra l'altro relativamente breve, viaggia molto, e anche questo ovviamente fa parte di tutto il suo bagaglio letterario. Viaggia attraverso l'Europa finché nel 1876 conosce Fanny, anche questa donna che poi sarà sua moglie e lo rimarrà fino alla fine. Si chiama Fanny. Fanny però è sposata, e questo alimenta ancora di più diciamo i dissidi con suo padre. Fanny però vive in America, e quindi non si frequentano per un diverso tempo, finché lei si ammala e lui intraprende un viaggio squattrinato, perché il padre gli aveva anche, come usava a quei tempi per i figli che non seguivano le orme dei genitori, gli aveva già tagliato i viveri, diciamo così, e quindi lui si imbarca su una nave di migranti, che all'epoca possiamo immaginare, sappiamo insomma, che significava un viaggio molto molto complicato e difficile, e arriva a New York, altro scenario di un suo libro in particolare. E nel frattempo Fanny ottiene il divorzio, e quindi nel 1880 si sposano. Il padre a questo punto lo perdona e gli attribuisce anche un modesto vitalizio, che insieme alle sostanze di sua moglie gli permettono poi fino alla fine dei suoi giorni di vivere, insomma, relativamente bene. e poi torna in Scozia. A questo punto Marie comincia a viaggiare e è in questi anni che concepisce il libro forse suo più famoso, di cui parleremo ampiamente, che è L'Isola del Tesoro, che esce prima a puntate in un periodico per ragazzi. Noi oggi, oltre all'Isola del Tesoro, che fra l'altro ci permette anche di continuare il discorso della letteratura per ragazzi, perché espressamente nasce così nelle intenzioni proprio del suo stesso autore, e parleremo anche degli altri due forse suoi romanzi più famosi, ovvero Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde e Il Signore o il Master, come in alcune traduzioni compare, di Ballantry. E in particolare L'Isola del Tesoro nasce proprio come libro dedicato, scritto per questo figliastro, il figlio appunto di Fanny, che lui ha comunque ama moltissimo per tutta la vita. E nel 1885 ha una grave ricaduta e inizia una profonda amicizia con Henry James, autore insomma che sicuramente molti di voi avranno sentito nominare, autore importante della letteratura inglese, che fra l'altro poi vedremo compare in certo qual modo nel Signore di Ballantry. Però è ancora a New York, è tornato a New York, ma ovviamente non è un clima adatto alla sua malattia, tutt'altro, e quindi nel giugno del 1888 si imbarca verso i mari del sud, che aveva conosciuto attraverso i romanzi di Melville e che l'avevano sempre molto affascinato. Viaggia per tutta la Polinesia finché alla fine nell'89 si stabilisce a Upolu, che è la principale delle isole Samoa. Qui si dà molto da fare per gli indigeni di queste isole, viene molto amato da loro, addirittura venerato, perché si impegna molto per diciamo aiutarli contro la cupidigia, la rapacità della colonizzazione europea. Il 3 dicembre del 94 muore mentre conversa con i suoi amici, non muore di TBC, muore per un'emorragia cerebrale, e muore come avrebbe voluto, come diceva sempre: io voglio morire in my boss, con i miei stivali ai piedi. E se tu vuoi aggiungere qualcosa su... Io ho fatto proprio una brevissima introduzione.
Mi sembra che i punti fondamentali della biografia ci siano, magari c'è qualche dettaglio che si può aggiungere, ma lo recupero dopo parlando dell'Isola del Tesoro, su cui farò un piccolo approfondimento. E quindi secondo me forse possiamo mandare un piccolo stacco, sì, di musica o un brano
introducendo proprio l'Isola del Tesoro, che fra l'altro ha avuto di moltissime riduzioni sia cinematografiche, anche uno sceneggiato che ha avuto molto successo mi pare negli anni 60, diretto da Anton Giulio Maiano, che è uno dei grandi registi degli sceneggiati televisivi dell'epoca, e poi anche cartoni animati, versioni. Una delle più famose è dove l'antagonista dell'Isola del Tesoro, il pirata Long John Silver, interpretato da Orson Welles, ma è un film di produzione italiana dove, pensate, il regista, che è anglosassone, però usa uno pseudonimo italiano, no? Questa è una cosa molto, molto strana, insomma, che mi ha molto colpito.
Quindici uomini, quindici uomini, sulla casa del mondo.
Allora, questo era il coro dei pirati che introduceva appunto lo sceneggiato di cui vi ho parlato, e è la famosa, insomma molto famosa canzone che comincia con 15 uomini e la cassa, sulla cassa del morto. E allora cominciamo a parlare di questo romanzo.
Sì, allora io inizierei così, leggendo la dedica all'esitante compratore con cui si apre il romanzo, e dice: storie marine in marinaresco tono, e tempeste avventure, e caldi e geli, e bastimenti e isole, e crudeli piraterie, e interrato oro, e ogni vecchia favola ridetta nei precisi antichi modi. Se tutto ciò, come a me piacque un tempo, piaccia ai più savi giovani di oggi, così sia, così accada. Se no, se il giovane studioso non più brama gli antichi amori suoi dimenticò, Kensington o Ballantyne il valoroso, Cooper della selva e del maroso, così pur sia, e rassegnato io possa e i miei pirati entrare nella fossa, ove dormono quelli e lor fantasmi. Ora, questo è con tutt'altro tono rispetto a quello del romanzo. Ora lo vedremo, perché ho selezionato alcuni brani che vorrei leggere, perché secondo me il modo migliore per parlare di questo libro è leggerne alcuni passi, oltre a dire qualcosa in generale. Questa è una dedica che, con tutt'altro tono e tutt'altro stile, in modo anche abbastanza ironico, Stevenson antepone al suo romanzo. E qui abbiamo uno Stevenson trentenne che è assolutamente determinato, come dicevi prima tu, a fare lo scrittore contro il volere di suo padre. Si inventa degli esercizi divertenti perché si forma come scrittore, come autodidatta, quindi inizia ad esercitarsi, inizia a essere abbastanza noto intorno alla fine dei suoi vent'anni tra i critici e, insomma, la gente del mestiere, del settore letterario, diciamo così, per una sua certa competenza, raffinatezza nella scrittura, però e anche versatilità. Per esempio, lui faceva delle cose come darsi dei compiti, scrivere in stile di commedia tot numero di versi, e lo faceva, insomma, si dava degli esercizi che poi, tutto sommato, le moderne scuole di letteratura, come si dice, di scrittura creativa, adottano metodi simili. E iniziava a essere conosciuto, però non faceva ancora, insomma, non poteva permettersi di vivere col suo mestiere di scrittore, quando appunto a 33 anni esce il volume dell'Isola del Tesoro, dopo la sua pubblicazione a puntate, che era una cosa molto tipica della letteratura per ragazzi, come tu dicevi giustamente prima, una cosa che è capitata soprattutto per vari autori della fine dell'Ottocento, è che romanzi, però no, scritti per un pubblico adulto, poi nel secolo successivo sono stati interpretati, sono diventati romanzi per ragazzi. In questo caso non è così, è invece come facevano spesso autori dell'Ottocento che intendevano scrivere specificamente per ragazzi. Questo capita in aree anglosassone prima, dove, diciamo, l'infanzia e il fanciullo, il ragazzo, inizia a essere considerato destinatario di una letteratura specifica. Insomma, è da quella tradizione che viene questa idea. Inizia a pubblicare a puntate, come, che ne so, anche Pinocchio qui da noi nasce nello stesso modo. Dopodiché esce il volume, diventa un caso letterario di estremo successo, e quindi Stevenson si afferma come scrittore, capisce che può fare lo scrittore, e nascono poi tutti i suoi altri capolavori. Qualcuno l'hai citato, e ricordiamo che ha scritto anche tantissimi racconti. Dell'Isola del Tesoro bisogna dire anzitutto che nonostante dichiaratamente Stevenson si ispira ad alcuni precedenti letterari, come Defoe, come Irving sicuramente, però, e Poe anche, per esempio Gordon Pym è un suo dichiarato modello, L'Isola del Tesoro è una novità, perché tutto quello che per noi è l'immaginario piratesco, così come noi lo conosciamo, come anche ci è stato consegnato dai cartoni animati, da tutta, insomma, la letteratura in senso ampio, fa i conti con l'Isola del Tesoro. Questo lo dice anche Bianca Pizzorno nella sua recensione per quel libro che io cito spesso, che è quelle schede dei 100 libri, quella sull'Isola del Tesoro è fatta da Bianca Pizzorno, che dice: tutti i romanzi d'avventura di mare e di pirati scritti in seguito hanno dovuto fare i conti con l'Isola del Tesoro e con i suoi personaggi, perché sono personaggi davvero fondativi. Cioè l'idea di pirata visto con gli occhi di un bambino, perché di un ragazzino, perché il protagonista della storia, questa è un'altra cosa molto, molto innovativa di Stevenson, raccontare un'intera storia, un'intera avventura da un punto di vista basso, dal punto di vista di un ragazzino, qualcosa che ha a che fare anche con le fiabe di cui, insomma, nella precedente versione di questa trasmissione ho lungamente parlato. E quindi io vi leggo l'incipit, che è anche, diciamo, l'espediente letterario, cioè l'Isola del Tesoro, una sorta di memoria scritta, di diario scritto in prima persona dal suo protagonista Jim Hawking, che ci racconta tutta questa storia di questa strabiliante avventura che ha inizio presso la locanda gestita da suo padre. E quindi niente, vi leggo l'incipit. Dice: sollecitato dal cavaliere Trelawney, dal dottor Livesey e dal resto della brigata di scrivere la storia della nostra avventura all'Isola del Tesoro con tutti i suoi particolari, nessuno escluso, salvo la posizione dell'isola, e ciò perché una parte del tesoro vi è ancora nascosta, io prendo la penna nell'anno di grazia 1700 puntini puntini e mi rifaccio al tempo in cui mio padre teneva la locanda dell'ammiraglio Bembow, e il vecchio uomo di mare, dal viso abbronzato e sfregiato da un colpo di sciabola, prese alloggio presso di noi. Lo ricordo come fosse ieri, quando per la prima volta apparve sulla soglia con quel suo passo pesante, seguito dalla carriola che portava il baule. Alto, poderoso, bruno, con un codino incatramato che gli ricadeva sulle spalle di un bisunto abito blu. Le mani rugose e ragnate di cicatrici, dalle unghie rotte e orlate di nero. E attraverso la guancia il taglio del colpo di sciabola di un bianco livido e sporco. Ricordo che guardò attorno verso la baia fischiettando fra sé e poi, con la sua vecchia stridula e tremula voce ritmata e arrochita dalle manovre dell'argano, intonò quell'antica canzone di mare che doveva più tardi così spesso percuotere i nostri timpani. Non la canterò, comunque dice: 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum. Poi, con un pezzo di bastone simile a una manovella, batté contro la porta e, come apparve mio padre, ordinò bruscamente un bicchiere di rum. Appena gli fu portato, lo beve lentamente, assaporandolo come fanno gli intenditori, e intanto seguitava a guardare intorno a sé, esaminando la scogliera e la nostra insegna. Questo è l'incipit del romanzo, in cui appunto attraverso gli occhi di questo ragazzino, poi ci dimenticheremo che è una memoria e seguiremo le avventure in presa diretta, iniziamo a osservare come dal basso questo primo personaggio che ci viene descritto con questi dettagli e questa insistenza sui dettagli, anche con un tentativo, certo, che poi in seguito alcuni autori svilupperanno in forme anche più, insomma, facendo i conti con una tradizione di presa del punto di vista infantile, però in questo caso si vede un tentativo di Stevenson di assumere appunto quei dettagli che potevano interessare o colpire l'occhio di un ragazzino adolescente come il nostro protagonista Jim, e quindi per esempio la descrizione dei caratteri, del modo di fare, dei segni particolari di questi pirati, che già come topos sono, no, dei personaggi che dell'incostanza, che hanno anche qualcosa a che fare appunto con il mare, con la lontananza, appunto con l'Isola del Tesoro, con lo sconosciuto, col sotterrare qualcosa, come fanno per esempio gli animali, o come fanno i morti che se ne vanno sottoterra e poi ritornano. Insomma, sono dei personaggi che portano con sé tutta un immaginario complessissimo che Stevenson qui sicuramente contribuisce a formare. Poi ne vedremo un altro di cui tu hai già parlato. E sicuramente questo tentativo di assumere il punto di vista dell'infanzia dipende anche da, come dicevi tu prima, il fatto che ci sia stato un destinatario concreto. Questa è un'altra caratteristica della letteratura per l'infanzia che ritroviamo in, in tanti casi. Anche qui mi ricordo che abbiamo parlato, ma i più disparati, che vanno da da Alice nel Paese delle Meraviglie, scritta da Carroll per una ragazzina, per una Alice Liddell in particolare, a, penso, ho fatto qui una trasmissione sulla Piccola Lanterna di Canafani, quindi siamo in tutt'altro contesto, letteratura palestinese scritto da uno zio per la nipotina. Cioè molto spesso la letteratura per l'infanzia, o Pippi Calze Lunghe, Astrid Lindgren la scrisse per sua figlia durante una malattia, anzi iniziò a raccontarla oralmente. Questa è un'altra caratteristica che rende così vivido questo tipo di scrittura, quando appunto nasce dal racconto orale in una coppia, diciamo, intima di narratore destinatario, che spesso sono appunto imparentati, e in cui il destinatario partecipa attivamente alla, alla narrazione. In questo caso, come tu dicevi, era il figliastro, diciamo, di Stevenson, che si chiamava Lloyd, credo. Sì, ora me lo sono perso. E tant'è che tra l'altro i due disegnarono anche la mappa del tesoro mentre inventavano e narrava, insomma Stevenson narrava per il figliastro questa storia. Venne disegnata con tutti i minimi dettagli la mappa del tesoro nella prima edizione in volume, era nella prima pagina, dove c'era tutto il monte del cannocchiale, la baia del rum, tutte le varie i vari luoghi, insomma, che poi conosceremo nell'isola del tesoro. Mi devo un po' accelerare, vado al prossimo brano, che appunto parla del ritrovamento della mappa. Perché cosa succede? Arriva questo strano personaggio che ci viene introdotto nell'incipit. Il piccolo Jim si accorgerà, dopo tutta una serie di vicende, il romanzo è rocamboleschissimo, pieno di
è una trama molto intrigata, sì. Molto intrigata, sì.
Succede sempre qualcosa, cioè, diciamo, in realtà la trama è linearissima, cioè si potrebbe descrivere in pochissime battute i passaggi principali, però con tantissime poi micro storie e micro episodi che si snodano di capitolo in capitolo. E insomma, questo capitano, questo pirata, che poi scopriamo essere stato un capitano che è arrivato presso la locanda del babbo del nostro protagonista Jim, muore e lascia una serie di oggetti che subito tutta una serie di loschi figuri si presentano nel tentativo di riappropriarsi di questo e di quello. Fatto sta che insieme ad altri due personaggi, Jim, che saranno poi il cavaliere e il medico con cui si forma, insieme a Jim, che sarà nominato mozzo di bordo, si forma il primo nucleo dell'equipaggio che poi salperà alla ricerca dell'isola del tesoro, ritrovano la carta del tesoro, poi la mappa, la famosa mappa del tesoro. Ed ecco il brano che riguarda il ritrovamento. La carta era stata suggellata in parecchi punti adoperando come sigillo un ditale, lo stesso ditale forse che avevo rinvenuto nella tasca del capitano. Il dottore ruppe con molta precauzione i suggelli e ne uscì la pianta di un'isola con i dati di latitudine e longitudine, fondali, nomi di alture, baie e imboccature e ogni altra indicazione necessaria a poter condurre un bastimento presso la costa a un sicuro ancoraggio. Quest'isola misurava circa 9 miglia di lungo e 5 in largo, simile nella forma a un grosso drago rampante, e aveva due porti assai ben riparati e nel centro una collina chiamata il Cannocchiale. Vi erano alcune aggiunte di data posteriore e, particolarmente in vista, tre croci in inchiostro rosso, due nella parte nord dell'isola, una al sud-ovest. Inoltre, accanto a quest'ultima, nel medesimo inchiostro rosso, in una minuta e linda scrittura ben diversa dai tremolanti caratteri del capitano, queste parole: «Qui il grosso del tesoro». Sul rovescio del foglio, la stessa mano aveva tracciato i seguenti ulteriori ragguagli: grande albero, contrafforte del cannocchiale, punto in direzione nord-nord-est, quarta nord. Isolotto dello scheletro, est-sud-est, quarta est, 10 piedi. La barra d'argento nel nascondiglio nord, trovasi nella linea del poggio est, 10 braccia a sud della propiscente rupe nera. Le armi sono facilmente reperibili, nella collina di sabbia all'estremità nord del capo dello stretto nord, direzione est e una quarta nord. Firmato J.F. Null'altro. Ma pur nella sua brevità, e per quanto a me incomprensibile, il documento colmò di gioia il cavaliere e il dottore. «Livesey», disse il cavaliere, «voi lascerete immediatamente codesta vostra misera clientela. Io domani filo a Bristol. Tempo 3 settimane. 3 settimane? 2 settimane. 10 giorni, forse. Avrò a mia disposizione il miglior bastimento d'Inghilterra e il fiorfiore degli equipaggi. Hawkins ci accompagnerà come mozzo. Tu, Hawkins, sarai un mozzo eccellente. Voi, Livesey, sarete il medico di bordo. Io, l'ammiraglio. Prenderemo con noi Redruth, Joyce e Hunter. Avremo 20 favorevoli. Una rapida traversata, troveremo il luogo senza la minima difficoltà e denaro a palate e a mucchi. Da rotolarcisi dentro, da giocarceli alle carte fino alla fine dei nostri giorni. Trelawney, disse il dottore, io verrò con voi e vi garantisco che Jim farà altrettanto e si farà onore. Non c'è che una persona che mi preoccupa. E chi è costui? Esclamò il cavaliere. Ditemi il nome di questo poco di buono. Voi, rispose il dottore, perché non siete capace di star zitto. Noi non siamo i soli a conoscere questo documento. Quei messeri che stanotte assalirono la locanda, diavoli scatenati e disperati semmai ve ne furono, come pure gli altri della combriccola rimasti a bordo del trabaccolo, e altri ancora, io credo non molto lontani di qui, sono decisi come un solo uomo a tutto pur di entrare in possesso di quel denaro. Nessuno di voi deve andar solo finché non saremo imbarcati. Jim e io, frattanto, non ci staccheremo l'uno dall'altro. Voi, andando a Bristol, vi farete accompagnare da Joyce e da Hunter, e nessuno di voi dovrà lasciarsi sfuggire una sillaba a proposito della nostra scoperta. Livesey, replicò il cavaliere, voi avete sempre ragione. Io sarò muto come una tomba.
Livesey, mi hanno pregato di raccontare la nostra avventura all'isola del tesoro, senza indicare però la posizione dell'isola, visto che una parte del tesoro è ancora nascosta laggiù.
E questo era appunto l'inizio del film di cui vi ho parlato, quello firmato da tale Bianchi, che in realtà poi era invece un regista anglosassone, e interpretato da, fra gli altri, da Orson Welles. Qui Jim, di cui avete sentito la voce doppiata, è un bambino che ha giustamente l'età, forse qualcosa di meno nella rappresentazione cinematografica del protagonista del libro, mentre per esempio nello sceneggiato televisivo purtroppo è interpretato da un attore più che adolescente, che è Alvaro Piccardi, che poi lavorò molto con Dario Fo, per esempio, attore di teatro, che insomma non c'entra niente, voglio dire, in quell'età con lo spirito del libro, nel quale proprio appositamente viene inserito come voce narrante, come coprotagonista, diciamo, un bambino. E perché l'altro protagonista, in realtà il vero protagonista forse del romanzo, è un personaggio che dovrebbe essere molto cattivo, molto malevolo, ma in realtà, siccome noi a questa trasmissione fra l'altro avevamo pensato di dare il nome, il titolo del fascino del male, proprio perché nei tre romanzi che abbiamo scelto di così di individuare fra quelli che possono essere più conosciuti e più rappresentativi dell'opera di Stevenson, crediamo che proprio questo argomento sia un filo continuo, sia pure dipanato in modi diversi. E adesso, se non sbaglio, tu ci vuoi proprio presentare Long John Silver.
Long John Silver, allora prima ve lo leggo e poi ne parliamo magari. Questo è il momento in cui appunto il medico e il futuro ammiraglio, il cavaliere, futuro ammiraglio della truppa, che della ciurma che si metterà in mare alla ricerca dell'isola del tesoro, mandano quello che sarà il futuro mozzo, quindi il nostro protagonista, che ha avuto l'autorizzazione, non sta più nella pelle perché si salpa il giorno seguente, lui ha avuto l'autorizzazione dei genitori, in particolare della madre, che forse è l'unica donna che incontriamo praticamente in questo romanzo, che, come nota Bianca Pizzorno, attenta a queste questioni, è un romanzo tutto di personaggi maschili. E ha l'autorizzazione della madre a partire, a imbarcarsi, e va a ingaggiare il cuoco di bordo. Ora, la seconda, oltre ad essere diviso in capitoli, il libro è diviso anche in parti, e la seconda parte, in cui appunto incontriamo il nostro John Silver, è proprio tutta interamente dedicata al cuoco di bordo. Su questo fatto che John Silver sia un pirata, sia un cuoco, poi magari diremo qualcosa. Ed ecco che lo conosciamo. Il capitolo è l'ottavo e si chiama All'insegna del cannocchiale. Quando ebbi fatto colazione, il cavaliere mi consegnò un biglietto indirizzato a John Silver, all'insegna del cannocchiale. Costeggiando la darsena, mi disse, e facendo bene attenzione, avrei facilmente trovato la piccola osteria con un grande telescopio di ottone per insegna. Mi avviai, felice dell'occasione di vedere ancora e meglio bastimenti e marinai, e facendomi largo tra una moltitudine di genti e carri e balle di mercanzie, mentre il lavoro delle banchine era al suo massimo, trovai la taverna. Era un locale chiaro, piccolo e allegro. L'insegna era ridipinta di fresco, le finestre guarnite di linde tende rosse, il pavimento accuratamente coperto di sabbia. Posto fra due strade, aveva una porta aperta su ciascun lato, il che dava abbastanza luce alla bassa e larga sala, nonostante le nuvole di fumo del tabacco. Gli avventori erano in gran parte gente di mare e parlavano così forte che m'arrestai sull'uscio, quasi timoroso di entrare. Mentre esitavo, un uomo uscì da una stanza laterale e alla prima occhiata mi persuasi che era lui. Long John. Aveva la gamba sinistra tagliata fin sotto l'anca e sotto l'ascella sinistra portava una gruccia, della quale si serviva con prodigiosa destrezza, saltellandovi intorno come un uccello. Era alto di corporatura e robusto, con una faccia larga come un prosciutto, scialba e volgare, ma rischiarata da un intelligente sorriso. Con irrequieta gaiezza fischiettava e si aggirava tra le tavole, distribuendo motti o pacche sulle spalle dei suoi ospiti preferiti. A dire il vero, già dalla prima allusione a Long John Silver contenuta nella lettera del cavalier Trelawney, mi si era insinuato il dubbio che si trattasse del marinaio dalla gamba sola la cui apparizione avevo così a lungo spiato al vecchio ammiraglio Bainbow. Ma una sola occhiata all'uomo che mi stava dinanzi mi era bastata. Avendo visto il capitano Cane Nero e il cieco Pew, credevo ormai di sapere un pirata cos'era, una figura ben diversa, a parer mio, da questo aperto e gioviale padrone di osteria. Io presi subito animo, varcai la soglia e mi diressi a lui che, appoggiato alla sua gruccia, stava discorrendo con un cliente. «Siete voi il signor John Silver?» dissi porgendo il biglietto. «Sì, piccolo mio», rispose. «È proprio questo il mio nome. Tu chi sei?» Ma vista la lettera del cavaliere, mi parve avesse come un sobbalzo. «Oh!» disse poi ad alta voce e prendendomi la mano. «Capisco, tu sei il nuovo mozzo. Sono ben lieto di conoscerti», e serrò la mia mano nella sua larga e solida branca.
State scritte tante avventure di mare, storie di uomini disperati, decisi a tutto. Ma nessuna può essere paragonata a L'isola del tesoro.
Il paone del morto c'è.
Buonasera, dottor
Lizzi. Silenzio, la tua prua!
È a me che state parlando?
Sicuro!
Bene, questo insomma non ve lo mandiamo tutto, no, te ci stavi molto, ti piaceva molto, vabbè, ma insomma dobbiamo purtroppo,
avevo un riverbero
ci accusano,
d'infanzia.
Ci hanno rimproverato, non accusato, a volte di andare un po' di fretta, purtroppo anche se noi parliamo di un solo autore, ovviamente scegliamo insomma, personaggi di un certo spessore, quindi cerchiamo più che altro di invogliarvi. Anche questo, se ci permettete, forse è presunzione, ma di invogliarvi magari a leggere o a rileggere libri che secondo noi sono eterni, anche perché c'è tutta questa attenzione alle novità. Io ogni volta che guardo la classifica dei libri sull'inserto della stampa mi sento male quando leggo nomi come Fabio Volo oppure le famose storie della Buonanotte per bambine ribelli,
che
adesso siamo al secondo e appena riusciremo a metterci le mani abusivamente, lo diciamo tranquillamente, e magari commenteremo anche quello come abbiamo già fatto con il primo, che è ritornato in classifica perché funziona così. Purtroppo c'è un metodo anche di ricerca dei libri, ma insomma poi ne parleremo magari in una puntata più monografica, senza parlare magari di autori, ma insomma concentrandoci sulla lettura. Dicevamo appunto il fascino del male, no? Tu vuoi aggiungere qualcosa su Long John Silver?
Ci sarebbe che, vabbè, intanto diciamo che avete visto un altro ritratto, ed effettivamente una caratteristica dell'Isola del Tesoro è un susseguirsi di questi ritratti meravigliosi con questi appunto alternarsi di dettagli che potrebbe notare un adulto, però restituiti con gli occhi del bambino, le metafore, no? La faccia larga come quella di un prosciutto, e poi appunto personaggi che uno veramente attraverso queste descrizioni se li vede davanti. E diciamo che lui avrà un ruolo chiave nella poi susseguirsi della trama, che io sono abbastanza, nonostante si tratti di un classico, io forse sulla trama mi fermerei qua. Basta dire che si parte, che in mare ovviamente l'umore cambia in continuazione, quindi anche in mare succede di tutto, ammutinamenti eccetera, si arriva all'isola e lì inizia una guerra di tutti contro tutti, compreso un ospite dell'isola che aveva già messo le mani sul tesoro, che non era previsto nei piani. E poi insomma, come tu dicevi, Long John Silver riveste i panni dell'antagonista, perché in un certo senso, però, un antagonista signore, diciamo, leale, tanto che non vi dico niente della fine,
sì.
Però insomma,
notavo una piccola notazione: questo sembra un romanzo scritto per i maschietti, come molti di questi romanzi, mentre la letteratura per le bambine è diversa, ma insomma magari ne parleremo un'altra puntata. Resta da dire che, nonostante tutte le intenzioni di, diciamo, dominio culturale, se vogliamo dire indirizzamento culturale, invece poi io per esempio da bambina sono stata una grandissima appassionata di Salgari, che non era propriamente nelle intenzioni, forse nemmeno come romanzi per ragazzi, però Salgari sicuramente va letto da ragazzini, insomma, poi può essere riletto, però il sapore, il gusto che ti danno quei romanzi indubbiamente è molto molto godibile quando c'hai appunto, diciamo, anche sotto i 10 anni, perché no? E qui in questo trailer c'era questo spiegamento di vele.
Sì, anche Salgari comunque era destinato ai ragazzi. E una cosa che succede spesso, cioè magari come in questo caso Stevenson, anche lavorando con l'immaginario di un ragazzo nella società, comunque siamo una società vittoriana dell'Ottocento, rispetto alla quale lui poi in altri contesti, come per esempio Dottor Jekyll, Mr. Hyde, prenderà esplicitamente parola. Ora vabbè, Inghilterra, Scozia, però diciamo il contesto, certo, di riferimento, quel mondo anglosassone, probabilmente ci restituisce anche un'immagine che in questo caso non viene criticata attraverso la tematizzazione di un modo anche diverso di stare del femminile nelle situazioni, come invece sorprendentemente riuscì più o meno nello stesso periodo a Carroll con Alice. Cioè, noi abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie che tematizza proprio quella questione attraverso l'avventura della ragazzina. Dopodiché, quello che come sempre succede è che un romanzo che magari nasce in un determinato contesto, in un determinato referente, poi si apre cioè sono i lettori che ne fanno quello che vogliono, ed è una trama della quale si sono appropriate generazioni e generazioni di ragazzine.
Certo.
Probabilmente.
Ma insomma, poi tornando alle figure femminili, anche non è che qui abbiamo una casistica sconfinata, parliamo appunto di 3 lavori di Stevenson, nel Dottor Jekyll e Mr. Hyde di cui parliamo adesso, che c'è poco da fare spoiler qua, insomma, la trama è conosciutissima, probabilmente il libro molto meno, perché attraverso i film, ecco, ha avuto per esempio 2 riduzioni cinematografiche famose, una del 31 con Frederick March e un'altra del 41, forse la più famosa, con Spencer Tracy, in un'interpretazione dove la fisicità ovviamente per esigenze cinematografiche è molto esasperata, con le prime dissolvenze, no, che ti permettono appunto di vedere questa trasformazione in atto. Come sappiamo, è la storia di questo medico, persona per bene assolutamente, quindi ancora una volta questa dicotomia che poi, come vedremo, però piano piano avvicina il bene e il male, come anche nel Signore di Ballantrae, che è ossessionato dall'idea di estirpare il male praticamente dalla natura umana, per cui inventa una pozione, e qui stiamo nel positivismo ovviamente, per cui la scienza può fare addirittura anche questo, anche se non, ovviamente non è dato sapere, oltre al fatto che emana vapore nella finzione cinematografica, che cosa sia in realtà questa pozione, e praticamente riesce a dividere completamente la parte buona e la parte cattiva di se stesso. Dicevo che in realtà il racconto vale la pena di leggerlo, perché non mi ricordo chi in un commento, una prefazione, diceva che purtroppo il fatto che la storia sia così avvincente, perché è stata ritenuta anche un prototipo della letteratura gialla, no? In un certo, come dicevi forse tu all'inizio, e ci sono addirittura 2, diciamo così, investigatori ante litteram da cui parte il racconto della storia, che poi la coppia di investigatori sarà una costante anche di molti libri gialli, thriller, eccetera, forse i noir no, ma insomma. E poi vabbè, c'è anche l'investigatore solitario, ci mancherebbe, perché addirittura in una bellissima prefazione di Oreste Del Buono, che insieme a Gabriella Del Buono ne curò, siamo negli anni 50, per la Burr, meritoria iniziativa editoriale che con pochi soldi ti permetteva di farti una biblioteca importante, e poi tutti, diciamo, i tascabili che sono seguiti, fa addirittura un parallelo con Dostoevskij, e con le memorie dal sottosuolo in particolare, ovvero il fatto appunto che c'è un compiacimento in Jekyll Hyde, no? Di questa sua trasformazione, anche se le due personalità sembrano essere completamente strane, ma sono consapevoli della presenza l'una dell'altra, perché proprio Hyde a un certo punto deve pagare per avere, ecco, il primo atto orribile con cui si apre il libro. Lui spinge una bambina e poi le passa sopra, poi deve pagare, e questo assegno ha una firma che il narratore all'inizio non dice, ma che evidentemente è quella di Jekyll. E quindi si perde invece la bellezza della scrittura. Dice per esempio Oreste Del Buono: costruzione romanzesca e stile sono insuperabili in questa storia, ci forniscono un esempio seducente dell'importanza di Stevenson come scrittore. Si può dire che di qui, ma non soltanto di qui, ben inteso, dice di Stevenson Cesare Pavese, comincia la scrittura più valida del nostro secolo. Il rifiuto di cercare la poesia nel documento brutalmente umano da una parte, e dall'altra la condanna di ogni estetismo che tenti di sfuggire ai fatti. È una connotazione, insomma, di grande sostanza. Nordamericani, russi, inglesi, francesi, italiani, prosegue Pavese, tutti dobbiamo qualcosa a questo esempio di un mestiere esercitato con la stoica ingenuità di un ragazzo che crede naturalmente nella vita e nella fantasia. Sono parole su cui andrebbe fatta una trasmissione a parte. Ricordiamo, Pavese è stato uno dei più importanti traduttori dall'americano in particolare, quindi conosceva bene la lingua, sapeva apprezzare, e spesso appunto presi dalla trama si perde, diciamo, un po' il gusto di come questa trama viene narrata. Poche cose su questo. Abbiamo detto il fascino del male, hide sicuramente, che fra l'altro è un gioco di to hide, vuol dire nascondere, nascondere, no? E quindi si fa riferimento a questa parte malvagia che in realtà tutti abbiamo per Stevenson, che però è tenuta a bada. Qui ovviamente la mente va al padre della psicanalisi, a Sigmund Freud, perché di questa parte malvagia o meno, che lui chiamava un qualcosa di come un magma ribollente che l'io riusciva e il superiore riuscivano a tenere a bada, però non definendola né malvagia nemmeno, in effetti è un po' anche quello che fa Stevenson descrivendo Hyde. Hyde non è che è cattivo perché vuole essere cattivo, lui fa quello che vuole, quello che gli pare, senza assolutamente nessun freno, e questo ovviamente poi diventa disinteresse nei confronti degli altri, l'usare gli altri per i propri fini, e quindi c'è un po' un parallelo. Stevenson nasce 6 anni prima di Freud, quindi non lo poteva assolutamente conoscere l'interpretazione dei sogni, è del 899 o 900, insomma.
Sì, infatti,
quindi
sicuramente c'è un'intuizione freudiana, non freudiana, che questo ci fa sempre anche molto capire che le cose poi sì, c'è la genialità del singolo,
ma
su questo potremmo discutere, non apriamo il vaso.
Lo stesso Freud diceva comunque che quello che di cui parlava lui l'avevano già detto bene gli scrittori.
No, esatto, tra l'altro. E no, sull'esistenza dell'inconscio non volevo adesso aprire il baratro. Certo. Però è interessante che quello che tu dicevi è interessantissimo, perché Hyde e Jekyll sono comunque sono relazionalmente connesse, cioè Hyde è così violento, così che questo suo far qualcosa, tutto quello che vuole è dato anche dalla sua tentativo di liberarsi di Jekyll, perché parliamo di Jekyll, parliamo dei difetti di Jekyll, per esempio del fatto che c'è questo suo moralismo, questa sua necessità di tenere la facciata sempre pulita, di far sì che nessuno si accorga, cioè comunque mantenere un ordine apparente, che se quello che dicevo prima, la critica della morale vittoriana, no? Un'apparenza tutta intatta, intangibile, da cui non deve trasparire niente, e poi questa parte invece nascosta che nel momento in cui viene liberata allora non ha limiti, non ha freni. Quindi c'è anche un problema del rapporto con questa immagine di Jekyll interessantissima che Stevenson, cioè come se Jekyll non fosse l'io ma il superio, ora per dirla in termini freudiani. E quindi anche questo.
Eppure dunque di questo, fra l'altro, fu fatto anche uno sceneggiato, mi pare sempre per la regia di Anton Giulio Maiano, che io insomma ho rivisto qualche pezzetto all'epoca, vabbè, c'era solo il primo canale forse, quindi te lo vedevi per forza e ti affascinava, perché comunque, anche se dopo aver visto quello con Spencer Tracy, in cui l'interprete principale è Giorgio Albertazzi, che si giova delle lenti a contatto bianche con una sorta di pupilla quasi felina, e insomma comunque rispetto al film è molto più lento, quindi alla fine ovviamente vabbè, la conoscete, però c'è questa impossibilità di Jekyll di liberarsi di Hyde, la consapevolezza di Hyde che se muore Jekyll morirà anche lui, quindi insomma vi consigliamo di leggerlo. Adesso passiamo al terzo libro che vi raccomandiamo di Stevenson, ma ovviamente tutta l'opera, che è Il Signore di Ballantrae, che dicevo qualcuno ha tradotto come I Master di Ballantrae. Questa è una storia ambientata in Scozia nella seconda metà del Settecento. È la storia di due fratelli, Henry e James, e Henry James è stato un grandissimo amico, come ho detto all'inizio, di Stevenson. Li ha legati un'amicizia durata fino alla fine. Il libro, fra l'altro, curiosità, è dedicato a aspettate che lo trovo, ma non è che non me lo ricordo, però voglio essere precisa, a Sir Percy Florence e Lady Shelley, cioè Percy Barcy Shelley a sua moglie autrice, come citavi tu all'inizio, di Frankenstein. Ne parla come un libro di mare anche per certi versi, e qui dentro c'è tutta l'esperienza di Stevenson come viaggiatore, perché potremmo anche dire che è un libro di viaggi dove un fratello sta sempre fermo e l'altro viaggia in giro per tutto il mondo. E un fratello è molto cattivo, bello, affascinante, l'altro è molto opaco, però è molto buono, integerrimo. Lui li descrive con pochi tratti all'inizio, adesso non lo trovo, sì, e dunque niente, no. Adesso lo troveremo, comunque vabbè, tanto il tempo è tiranno, come si dice in genere in questi casi, per cui questi due fratelli si trovano immediatamente all'inizio del libro a scontrarsi. Allora, James è l'erede, lui è il signore di Ballantrae in realtà, perché è il maggiore, anche se di 2 o 3 anni, mentre Harry è il cadetto. Quindi a lui non spetterà né il titolo né si presuppone la gran parte dell'eredità. Stanno in questo castello col padre, con una cugina che poi è stata destinata soprattutto per la sua dote a sposare proprio James, l'erede. Guerra civile Scozia, di cui nel libro non si dice molto, allora si delinea la necessità di aderire o meno a una delle due fazioni, si arriva alla conclusione che un fratello aderisca ai ribelli, l'altro rimane nel castello col padre, perché se le cose vanno male almeno si può, diciamo, barcamenarsi e non passare troppi guai a seconda dell'esito di questa guerra. E qui si vede già il carattere di James, perché praticamente poi non racconterò tutto il resto del libro, anche perché ci vorrebbe un sacco di tempo, ma comunque lì già si capisce benissimo il carattere dei due fratelli, perché mentre Harry, il più giovane, dice partirò io per andare, insomma, a seguire l'esercito che contrasta il re legittimo, l'altro, perché sono il cadetto è meglio che tu rimani qui, alla fine si tira a sorte, lo decide James, ma poi, e quindi è James che partirà, ma poi questa cosa viene completamente rivoltata contro il fratello, che in tutto il proseguo del romanzo è sottoposto veramente a delle vessazioni incredibili. E la cosa interessante è che il narratore, l'io narrante, è l'amministratore fedelissimo di Henry, del cadetto, che lo segue appunto in tutte le sue disavventure, sia quando poi alla fine anche lui lascerà la Scozia per sfuggire al fratello, che muore, risorge varie volte fino alla fine, che è veramente fantastica, un'idea notevole, anche perché Stevenson non parteggia né per l'uno né per l'altro, perché il fascino del male, perché fra i due sicuramente la figura più affascinante è quella di James, nonostante sia veramente perfido e diciamo non, fra l'altro, bugiardo, cioè ha tutti i difetti di questo mondo, è implicato anche in cose poco chiare, è un traditore, fa la spia eccetera eccetera, però insomma riesce sempre a ingannare quasi fino alla fine tutti quelli con cui ha contatto, tranne suo fratello, che insomma mano a mano si accorge di quanto appunto la sua vita sia distrutta anche finanziariamente, insomma, dalle pretese e dal comportamento del fratello. Però la trovata qual è? Che alla fine James però James rimane, diciamo, con queste sue caratteristiche, acquistando però sempre spessore, sempre fascino, e Harry comincia a perdere invece la sua bontà, la sua remissività, e, per avvicinarsi in un certo senso al fratello cattivo, diciamo così. E qui si ripropone allora la tematica del doppio, no?
Infatti stavo insomma durante tutto il tuo racconto stavo pensando a questo. Infatti, per esempio, Bianca Pizzorno lì nella sua scheda sull'Isola del Tesoro di cui parlavo prima consiglia, magari per una lettura già più giovani, adulti, adolescenti, quindi diciamo fascia 16 e oltre anni, la lettura anche combinata dei due romanzi, cioè di Dr. Jekyll Mr. Hyde e Il Signore di Ballantry, proprio perché entrambi sono due facce, diciamo, dello stesso tema, due modi di affrontare la questione dello sdoppiamento e della lotta tra il bene e il male. Ed è un po' anche quello, no, con cui gioca Calvino, stavo pensando, con Visconte Dimezzato, cioè un unico uomo tagliato a metà e diventano due, che infatti si considerano fra di loro fratelli, cioè diciamo il Visconte Dimezzato è un po' la sintesi di Dr. Jekyll Mr. Hyde e Il Signore di Ballantry. Volendo, penso anche, bisogna vedere se Calvino ha dichiarato qualcosa al riguardo, ma penso di sì, perché mi sembra di ricordare.
Sì, allora io qui ho due edizioni addirittura del Signore di Ballantry. Una è il Master di Ballantry, è un Tascabile Garzanti, l'altro è un Sansoni, quindi più vecchio, ed è il Signore di Ballantry. La traduzione la preferisco questa di Giuliana Pozzo di Sansoni, però l'introduzione sicuramente non c'è storia, questa introduzione di Francesco Binni, che è, non si capisce chi è il traduttore, Giulia Celenza, che è un nome che insomma qualcosa mi dice nel campo della critica della letteratura anglosassone, perché fa tutto intanto dà una biografia ragionata eccetera, e poi dice delle cose su questo romanzo che io vi leggo perché mi hanno veramente colpito tanto e ci confortano, perché qualcosa l'abbiamo pure detta noi senza saperlo, dai, insomma. Allora, intanto cosa dice? Aspettate, perché vabbè, vi leggo questa. La vera originalità di Stevens, soprattutto in questo romanzo, consiste nell'avere usato la sua potenza tutta moderna di analisi in un racconto di avventure stravaganti appartenenti a un genere che pareva morto e che egli ha invece l'arte di far rivivere nel più simpatico modo. Ed è un romanzo importante soprattutto sul piano della costruzione narrativa, perché risolve felicemente alcuni problemi che avevano travagliato Stevenson durante la stesura dei romanzi precedenti, il metodo di narrazione dell'autore onnisciente, poi insomma sarebbe interessante continuare, non lo facciamo, ma una trovata geniale, che è quella per cui abbiamo detto c'è McKellar, che è questo amministratore fedelissimo Harry, che appunto ne racconta la storia perché è sempre presente lì al castello, ma poi c'è il capitano Burke che interviene come appunti trovati da McKellar, chiesti da McKellar sui momenti in cui i due fratelli sono separati, e quindi sono che ha meno spazio nel libro come io narrante, ma che insomma io ho trovato un escamotage molto interessante. E poi ancora l'aspetto forse più importante di questo romanzo in termini di struttura narrativa è che esso sintetizza in profondità quei due elementi che quasi ogni lettore si è ormai abituato a vedere separati nella narrativa stevensoniana, cioè il romanzo d'avventura, la fiaba limpida e ariostesca, gli esempi non si contano, e l'interesse clinico per la diabolica doppiezza della natura umana, ovviamente Hyde, Jekyll e Hyde. È indubbiamente come sintesi di questi elementi che il romanzo raggiunge serbatoi di significato più profondi e potenti, con una struttura e uno stile narrativi più espansi e solidificati. Fra l'altro, come si diceva prima, è anche un racconto picaresco, perché James veramente ne fa di tutti i colori, ma viaggia in molti posti, si mette anche lui a che fare coi pirati, diventa un pirata anche lui, che non non è secondo a nessuno in questo senso, una persona con un autocontrollo incredibile. E quindi, insomma, questo sicuramente forse è il meno conosciuto di questi tre romanzi e veramente vale la pena di leggerlo, non ti stacchi, ecco.
Come anche racconti dove come se fossero degli esercizi poi letterariamente riuscitissimi, diciamo la sintesi di questo che stai dicendo. Ho letto una definizione dello stile di Stevenson come realismo irreale, questo che leggevi adesso la citazione, quindi con degli elementi, per esempio raccontare, descrivere un pirata con tutti quei tratti di realismo però anche lasciando una libertà assoluta alla fantasia, o come appunto quello che accade in Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un elemento surreale o irreale, però raccontato attraverso una descrizioni iperrealistiche eccetera, crea già questo clima, questa narrazione straniata, no? che permette di affrontare questioni anche metafisicamente complessissime come quelle di cui stiamo parlando, la doppiezza dell'umano. Direi, rispetto all'ultima citazione che hai letto sulla diabolicità, questi sono degli elementi che sono più sviluppati nei racconti appunto, per esempio Il diavolo nella bottiglia, abbiamo elaborato l'elemento del demoniaco, mentre nei romanzi viene un po' abbandonato invece secondo me il demoniaco inteso in senso classico medievale, certo. Eccetera, abbiamo un approfondimento del profonda umanizzazione invece del demonio, io direi viceversa, una profonda umanizzazione del male che appunto ci porta a intercettare filoni che saranno poi freudiani, quindi una piena, diciamo, desacralizzazione anche in senso negativo, no? Anche del negativo dell'umano, quindi proprio.
Hai fatto benissimo a citare Il diavolo nella bottiglia, che è una, potremmo chiamarlo anche una fiaba,
sì.
Dove il personaggio femminile stranamente qui è invece molto in primo piano, è la vera forza di tutto il racconto, lo potete trovare tranquillamente in rete, quindi potete scaricarvelo, possiamo dire che è un racconto sicuramente.
Sì.
Di un'originalità incredibile.
Ho un'edizione interessante poi di queste super economiche di Newton, in cui c'è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, poi una serie di racconti tutti bellissimi, e poi c'è anche Il diavolo nella bottiglia, Il ladro dei cadaveri, cioè anche per capire l'ambientazione, il drago dei cadaveri, Janet la storta, vabbè, insomma, e poi c'è Il diavolo
roba forte.
Sì, roba forte.
Per chiudere non possiamo dimenticare, insomma, l'ho citato parlando della vita di Stevenson, comunque questo suo atteggiamento assolutamente non usuale per l'epoca, di una profonda attenzione anche agli oppressi, a chi comunque cominciare anche a capire, anche se noi nel Signore di Ballantrae certamente, insomma, lì si parla di una famiglia nobile, però insomma qualche figura compare, c'è per esempio questo amministratore che mette a un certo punto a disposizione tutti i suoi risparmi e il James gli dice: allora siete tirchio? No, io penso alla mia vecchiaia, giustamente, non c'era la pensione. E c'è una frase che vi voglio riportare, brevissima, dal Signore di Ballantrae, che ci fa capire anche questo aspetto: il vociare del popolo per le strade può turbare persino la mente del legislatore, e sarebbe un insegnamento da tenere molto molto a mente anche per tutte e tutti noi. Va bene, io...
Chiudiamo,
capisco che noi a volte sollecitiamo l'intervento, ma capisco che con questo fiume di parole, speriamo anche interessanti, è un po' difficile forse intervenire. Speriamo di non avervi annoiato, di avervi anzi invogliato a leggere, a continuare a leggere. Allora, noi... intanto potete scriverci su scarpetterosse@andarossa.info e sicuramente, anzi, dandoci anche dei suggerimenti, delle critiche e anche chiedendoci magari argomenti o autori di cui avete piacere che noi ci si occupi, e soprattutto dirvi che per impegni a cui purtroppo non possiamo derogare salteremo 2 settimane, quindi ci sentiamo il 28 aprile, la prossima 28 aprile sabato, la prossima puntata di Scarpe Rosse. E quindi un saluto a chi ci ha ascoltato, e come diceva qualcuno, spegni lo smartphone e apri un libro.
O accendi la radio, dai.
Accendi la radio, come no, giusto, giusto. Però insomma, leggere con la radio accesa, qualcuno lo fa, ma insomma, quando proprio non c'è niente in radio, aprite un libro.
Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blame. I like you, boom, boom, damn. Take the man that says that I'm a stormy, stamps.